Allora, vi inviterei ad aprire le vostre Bibbie, se le avete, nella lettera di Pietro, al capitolo 5 e anche al capitolo 4, lasciando, diciamo, anche la possibilità che poi possiate leggere per conto vostro il terzo testo, che è quello di Efesini 6, dal 10 al 20, dove si parla dell'armatura cristiana. Noi leggeremo solo dalla lettera di Pietro. Allora, il primo testo, prima Pietro, capitolo 5, i versetti 8 e 9. Prima Pietro 5, versetti 8 e 9. E dice così la parola del Signore: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetevi, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E il testo, il secondo testo, lettera di Pietro, capitolo 4, i versetti da 12 a 17. E dice così: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualche cosa di strano. Anzi, rallegratevi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Allora, vorrei partire con porvi una domanda. Nel momento della vostra, conversione, quali sono le figure che sono state coinvolte? Chi è stato, diciamo, coinvolto mentre siete stati convertiti a Cristo? Non ho sentito nulla. Gloria a Dio, è una buona risposta. Lo Spirito Santo. Siamo ancora troppo spirituali. Un sette e mezzo, va bene? Basta?
La predicazione della parola.
Diciamo 8. Sembrerà strano, ma quando il Signore si chiama a conversione, viene coinvolto Satana e i suoi demoni. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma Satana, siccome non si ritiene sconfitto, pur sapendo di esserlo, continua. E al momento della conversione di una persona fa di tutto, cerca in tutti i modi di togliere quella scelta e far credere che è solo una questione, come potremmo dire, emotiva, del momento, di cui non bisogna, a cui non bisogna dare molto. Ho molto credito.
Ma parlando per noi, che è un figlio di credenti.
Sì, questo di tutti, non è che essere figli di credenti non c'è credenti. Quindi quando il Signore ci chiama, muove, come dire, la stabilità di Satana verso quelli che erano suoi e quindi fa di tutto per impedire. Ma questo non lo parlo in quel momento. io vi garantisco per la mia vita oggi, dopo tantissimi anni di conversione, Satana è sempre lì. È sempre lì che attraverso molte cose ci tenta ogni tempo. E credo che la scrittura è onesta quando ci dice, non nasconde la realtà dell'azione di Satana verso i figli di Dio, verso di noi. Il Signore ci ha chiamati, ci ha salvati, e quindi noi possiamo sentirci tranquilli di questo, ma non dobbiamo sentirci tranquilli pensando che, ecco, non accadrà più nulla nella nostra vita che impedirà di rendere il nostro cammino, diciamo, vittorioso sempre, in ogni modo. Per questo anche il Signore Gesù ebbe proprio a dire questo nel suo ministero pubblico, quando parlando delle persecuzioni a coloro che avrebbero creduto in loro, in lui, scusate, e che hanno creduto in lui, sottolinea come le persecuzioni diventino elementi di tentazione e, diciamo, di sofferenza, di prove che molto spesso sono proprio portate avanti dal nemico di Dio. E fatti pensare al testo di Prima Pietro che abbiamo letto, al versetto 8, che è, come dire, l'espressione concreta di chi, come appunto l'apostolo Pietro, è passato attraverso tali esperienze. Ed ecco perché può dire siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, che prima di essere il nostro è l'avversario per eccellenza del Signore Gesù, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare, non semplicemente ferire, non semplicemente dargli una scossa, ma divorare. È una cosa divorata, è una cosa che non rimane più nulla. Cioè, quando noi mangiamo, diciamo così, molto appassionatamente qualche cosa, il piatto rimane vuoto. Quindi Satana va attorno ai credenti con questa forma. Ma la scrittura ci dice anche qualcos'altro, ci dice come affrontare il combattimento, spiegandoci in che cosa consista il combattimento. E il combattimento, diciamo, può riguardare e riguarda tanto la tentazione quanto lo stesso Satana nello specifico. E quindi non bisogna mai dimenticare, diciamo, che questi sono i due fronti su cui combattere ogni giorno, e se abbiamo consapevolezza di questi due fronti, diciamo, possiamo, come dire, affrontarli con maggiore determinazione. Però non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, che siccome siamo figli di Dio per grazia sua, no, Dio non è estraneo alle nostre situazioni, ai nostri combattimenti, non ci lascia da soli nella battaglia. Forse possiamo ricordare Romani 8. Egli però ci lascia, che in queste, diciamo, situazioni ci fa passare, se vogliamo, attraverso queste situazioni, per una ragione specifica, perché lui porta a compimento i suoi scopi di redenzione, di santificazione, anche attraverso, diciamo, il nostro combattimento spirituale. Le precedenti discipline che abbiamo affrontato, oltre all'introduzione a questo argomento delle discipline, quindi la meditazione, la preghiera, la comunione, lo studio della parola, hanno in qualche misura accentuato, come dire, la devozione personale. Questa predicazione di oggi e le diverse che verranno mirano a mettere in evidenza, come dire, la tempra, la forza, la stabilità della fede, senza essere scisse evidentemente a separate discipline a carattere devozionale. E riguardante il tema della disciplina del combattimento, quattro sono gli aspetti su cui soffermiamo la nostra attenzione questa mattina. Allora, disciplinarsi nel combattimento comporta in primo luogo combattere la tentazione. Nel combattere la tentazione dobbiamo avere ben chiaro che la tentazione non è peccato, non è il peccato la tentazione. Credo che intorno a questo argomento c'è un po' di confusione, che non riguarda semplicemente i termini. Satana, infatti, con le sue astuzie seduttrici, vuole farci credere che la tentazione di per sé è già peccato. E cosa fa Satana? Satana ama le esagerazioni, fa dilatare le cose banali, mentre le cose gravi le rende insignificanti. E quindi questo è un modo per indurci a pensare che in fondo la tentazione sia la stessa cosa del peccato e che entrambi si corrispondano. In questa ottica Satana intenzionalmente vuole attenuare la nostra percezione del peccato, convincendoci sostanzialmente che questi pensieri, certe azioni, appartengono alla nostra natura, quindi è normale. Non vi preoccupate, ma fa parte della vostra natura. Ma in questo modo ci sta dicendo che la nostra natura è così vile, è così malvagia, pur se non ce la fa sentire per l'altro, che il Signore non sarebbe stato in grado di redimere la nostra vita, e non lo potrà fare mai, fomentando proprio in noi dei dubbi sull'efficacia della rigenerazione di Dio. E laddove si crede, anche nel mondo evangelico, che la salvezza però si può perdere, è l'astuzia di Satana di farci credere che le nostre tentazioni, il nostro peccato, compromettono l'azione di Dio, o ci fanno pensare che questa azione non è così efficace, perché è soggetta anche alla possibilità di venire meno. Ora, per la scrittura la tentazione non è affatto un peccato. Il peccato diviene tale solo se lo si subisce, si soccombe ad esso. Se fosse vera questa menzogna, questa confusione che Satana vuole imprimere nelle nostre orecchie, dovremmo inevitabilmente giungere ad una conclusione devastante, e cioè che Gesù Cristo è un peccatore. Perché? Perché la scrittura che ci dice che Gesù è stato tentato come noi, e se la tentazione è il peccato, Gesù è il peccatore. Ma Ebrei ci dice no, è stato tentato come noi, ma non ha peccato, non ha ceduto alla tentazione. Ben diversa invece è stata, come dire, la reazione di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Satana li ha tentati, ha infilato nella loro testa, nella loro mente, diciamo, certi ragionamenti, sarete come Dio, a tal punto che hanno ceduto. Ed è lì che quella tentazione è diventata un peccato. E Paolo deve chiarire questa differenza tra il primo Adamo e il secondo Adamo. Quando leggiamo i Romani capitolo 5 versetto 19, gli dice: infatti, come per la disobbedienza di uno solo, un uomo solo, i molti, quindi l'intera umanità, sono stati resi peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti sono stati costituiti giusti. Ed è per tale ragione allora che Gesù insegnò a pregare il Padre proprio in questi termini, proprio per far capire che la tentazione, se alla tentazione si cede, si cade nel peccato. E Gesù insegnò a pregare: Padre, non ci esporre alla tentazione. Essere esposti alla tentazione, pur se non è un peccato, può diventarlo se siamo deboli e li cediamo. Giacomo chiarisce anche questo elemento, capitolo 1, versetti 13 a 15, che voglio leggere. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Gesù ha insegnato a dire: non espormi alla tentazione. Notate che nella versione cattolica c'è scritto: non indurmi alla tentazione, ed è altra cosa, come se Dio fosse l'autore della tentazione. Non espormi alla tentazione. Allora nessuno che abbia tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Qual è il peccato di Adamo e Eva? È la concupiscenza, cioè l'aver voluto e desiderato ciò che Dio mi ha detto di non prendere. E quell'atto lì, quella tentazione, si è trasformata in peccato. Perché la concupiscenza, quando ha concepito, cioè quando io faccio l'atto di prendere ciò che mi è stato vietato, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce che cosa? La morte. Che in quel caso non è stata fisica, ma c'è una morte spirituale che è entrata nel mondo e di cui tutti ne abbiamo ricevuto l'eredità. Ma grazie a Dio, perché ci ha mandato il Signore Gesù. Ora, tutto questo significa che dobbiamo resistere quindi alla tentazione, combatterla con determinazione prima che divenga peccato. Romani 6 ci invita a proclamare di essere morti al peccato, di non essere più schiavi come eravamo un tempo, e quindi di non avere nessun obbligo verso il peccato. Non siamo obbligati a peccare. Oggi la società ci dice invece che, siccome tutte le cose che fanno male sono piacevoli, allora tu sei obbligato a cadere in quelle piacevolezze, ma che fanno grande male. Credo che il non avere più obblighi verso il peccato è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Significa che l'opera di Dio nella nostra vita è efficace, perché ci rende capaci di resistere alla tentazione, anche se dobbiamo ammettere, confessare, che non sempre è così, almeno questo è per me. È meraviglioso perché il Signore è entrato nella mia vita, ha cambiato. Mentre la vecchia natura mi induceva a peccare, con il Signore e la nuova natura ho il diritto e la libertà di non peccare. In secondo luogo, non solo dobbiamo combattere la tentazione, dobbiamo combattere il tentatore, Satana. Prima Pietro 5, 8 e 9 che abbiamo letto ci ha ricordato che Satana compie la sua opera andando continuamente intorno ai credenti cercando chi possa divorare. È utile avere un'adeguata quindi conoscenza di quelle che possono essere le strategie, le intenzioni del nemico per meglio combattere, per meglio orientare il combattimento. Quando due stati sono in guerra e l'uno riesce a capire quali sono le strategie che l'altro metterà in campo, sarà in grado di affrontare. Se invece prende, come dire, alla leggera la questione, conoscerà una grande sconfitta. Conoscere le intenzioni dell'avversario, abbiamo detto, può essere già un elemento di vittoria nel combattimento. E vi sono almeno due sottili forme attraverso cui Satana combatte il cristiano. La prima è la sua subdola o nascosta imitazione di Dio. Chi ha studiato e seguito le lezioni a Ifed, diciamo, sulla teologia biblica relativamente all'Apocalisse, ha certamente consapevolezza, diciamo, di questo argomento dell'imitazione di Satana. Nel libro Il ritorno del Re, una guida al libro dell'Apocalisse di Poitras. Satana, pur sapendo di essere stato sconfitto da Gesù alla croce, non si è rassegnato. Ha escogitato che un modo per ingannare i cristiani è quello di imitare Dio. Egli cerca quindi di orientare le nostre vite travisando o annullando la parola di Dio usando la parola di Dio. E lo ha fatto anche nei confronti del Signore Gesù. Tanto è vero che il Signore Gesù deve rispondere con la parola di Dio sta scritto. Egli tenta di annullare la verità della parola di Dio valorizzando molto i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Ci sta dicendo sostanzialmente di fronte a certe tentazioni, ma guarda Gesù, devi ascoltare le tue emozioni, devi farcela da sole, tu ce la puoi fare. Mentre il Signore ci dice senza di lei non potete fare nulla, il Satana ci dice non ti preoccupare, quello che ti sta dicendo il Signore non è proprio la realtà, tu sei una persona che è in grado di scegliere, di volere e puoi fare, è qualche cosa che ritieni di poter fare, fallo. Cerca di generare in noi un processo di convincimento che proprio in ragione del nostro peccato ci fa sentire non più cristiani, ci fa sentire delle persone come se nella nostra vita non fosse mai avvenuta la nuova nascita e pertanto non c'è alcuna speranza, e se non c'è alcuna speranza, perché questo è il convincimento della tentazione, fai le tue scelte, vivi la vita come pensi di vivere, almeno. Questa mattina, e non voglio essere una critica, ma è una considerazione, ascoltavamo con 61 su Rai 2 e c'era un re evangelico che ha raccontato la sua esperienza cristiana fin dalla sua adolescenza, e lui fa del re, canta, gira il mondo, gira le chiese raccontando la sua esperienza. Ha detto sostanzialmente questo, che fin dalla sua giovanissima età il Signore gli ha parlato. E ad un certo punto della sua vita, quando ormai era, come dire, aveva toccato il fondo, si era trasferito in Spagna, dove si prostituiva per avere anche la droga da mangiare, di tutto, il Signore gli ha aperto gli occhi. Però la cosa strana che noi abbiamo rilevato non nelle sue parole, ma sul suo corpo, sono tutte queste incisioni, tatuaggi, tutto il corpo tatuato, e sono cose che sono venute dopo, per una ragione specifica, perché si dice che si vuole evangelizzare il mondo, adattando i metodi del mondo. Voi sapete che i grandi re, i grandi, diciamo, cantanti oggi sono tatuati da questo, e quindi si sta imitando quella forza. Ma il Levitico che cosa dice? Questo ragazzo probabilmente non ha letto l'Antico Testamento, dove dice di non farci delle incisioni sui corpi. Il corpo non è vero che non ha importanza per il Signore, ce l'ha dato lui e noi dobbiamo curarlo, e quelle forme lì non sono di cura per il nostro corpo. Ecco come Satana, diciamo, lavora nelle nostre dice, ovviamente in questo ragazzo che io credo possa essere un fratello per le cose che Agatha ha raccontato, lascio al Signore il giudizio, non mi è semplicemente una considerazione. Svuotando la nostra mente delle promesse di Dio, Satana ci pone di fronte a un livello di vita, diciamo, irraggiungibile al nostro statuto. Per esempio, mentre Dio ci dice, figlioli, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, prima Giovanni 2:1, Satana che cosa ci dice? Tu non dovresti essere tentato, non dovresti lasciarti tentare, non è ammissibile che un credente pensi o faccia cose che Dio condanna. Che cristiano sei? Ecco, quindi con questo modo Satana genera in noi un processo di introspezione che ne intorna a farci pensare all'impossibilità che lo Spirito Santo intervenga, convenga alle nostre debolezze e ci dia di cambiare, di trasformare le nostre vite. Sostanzialmente gli dice, se tu dici di essere un cristiano, ma cadi ancora in questi peccati, allora Dio non ha fatto nulla nella tua vita. E a volte c'è proprio questa, come dire, questa preoccupazione, ma sono un salvato, ma sono un credente. Allora intanto noi non dovremmo mai mettere in dubbio l'efficacia del sacrificio di Cristo nella nostra vita. E quando questi pensieri sorgono, che sorgono nella nostra vita, siamo di fronte a una tentazione che dobbiamo combattere, dobbiamo dire no Signore, tu hai, mi hai promesso che la salvezza è una salvezza qui, ora e per l'eternità, io non la devo mettere in dubbio. Confesso che sono un peccatore, confesso la sensazione in cui sono caduto, perdono, ma non posso mettere in dubbio la tua opera nella mia vita. Vedete, non potendoci rendere più schiavi del peccato, Satana ci spinge, abbiamo detto, verso una quantità di vita irragionevole, proprio con le sue seduzioni. Ed è la stessa menzogna che continua a perpetrare, che è quella di Genesi capitolo 3, sarete come Dio. Cioè voi, se siete cristiani, dovete essere come Dio. Non dovete essere intaccati né dalla tentazione né dal peccato. E questa è una sottile tentazione che può causare un vero peccato. La seconda, diciamo, strategia di Satana non è solo quella di imitare Dio, ma è quella di togliere la gioia del credente. La scrittura ci insegna che Dio dona la gioia della salvezza. Il salmista lo cantava nel Salmo 51 del verso 12. Dona la gioia della salvezza a coloro che sono stati chiamati per mezzo di Gesù Cristo. Ma siccome Satana non ama vedere credenti gioiosi, e come in Eden getta discredito su Dio, e fa paura al credente facendogli credere che non ha più possibilità di essere perdonato da Dio. E se noi siamo di fronte a questa, diciamo, convinzione che Dio non può più perdonare il mio peccato, abbiamo perso la gioia della fede, la gioia del suo amore nella nostra vita. E se non c'è più fiducia in Dio, nella sua potenza, non si ha più il coraggio neanche di rivolgersi a Lui in preghiera, non si ha più la voglia di lodare il Signore, di adorare. Ed ecco che Satana ha vinto in quella forma. abbiamo detto che egli non può toglierci la salvezza, ma è ben felice di toglierci la gioia. Nel farlo ci spinge quindi a puntare il dito anche verso i nostri fratelli, verso le nostre sorelle, accusandoli di essere loro la causa della perdita della nostra gioia. Dobbiamo sapere una cosa, che un credente senza gioia è la gioia di fare. Ora, come dicevo prima, se puntiamo il dito verso i nostri fratelli, verso le nostre sorelle, accusando loro di essere la causa della mancanza della nostra gioia, perché forse ci sorge nella mente questa tentazione, ma tu non sei capito della Chiesa, non sei capito. Nessuno si preoccupa di te, ognuno pensa a se stesso. Che esempio ci sono questi fratelli? In realtà la gioia della salvezza non dovrebbe mai dipendere da queste cose, perché la gioia non dipende dai fratelli, non dipende dalla Chiesa, da sentirmi bene con quei fratelli e con quelle sorelle. La gioia dipende dalla mia relazione sana con il Signore. E se io ho una relazione sana, intima, gioiosa con il Signore, saprò vivere con i miei fratelli e le mie sorelle, con tutti i difetti che si hanno, che dovrebbero dirmi gli altri quanti difetti ho io. Quindi facciamo attenzione, fratelli, quando si prendono le distanze della Chiesa, proprio in questa forma, ah, ma non mi trovo più bene con questo. Io devo provare a cercare una Chiesa per sentirmi meglio. Io ho bisogno di sentirmi prima meglio, bene, con il Signore, prima di cercare un'altra Chiesa. Perché poi non ci sarà Chiesa adeguata, perché io posso sentirmi meglio se non mi sento bene con il Signore. Se manca la gioia del Signore nella mia vita, non ci sarà nessun altro che può colmare questo vuoto. In questo elemento, quindi, no alla tentazione, e quindi combattere la tentazione, combattere la Satana, ma dobbiamo farlo in un luogo ben preciso, ai piedi della croce. Il combattimento contro la tentazione, contro Satana, va combattuto presso la croce. Non bastano le mie forze, non bastano le mie buone intenzioni, non basta la mia spiritualità. Tutte cose che sono insufficienti. Allora qual è la risposta cristiana alla tentazione, al tentatore? È la croce di Cristo. Cristo ha vinto. E io non devo sentirmi perdente. La scrittura non ci suggerisce che la tentazione debba essere snobbata, pensando che tanto siamo così maturi, siamo così cresciuti spiritualmente che non ci intaccherà. Questo è un fatalismo. L'apostolo Pietro, remole proprio delle sue tristi esperienze, diede dei buoni consigli, dei sobri consigli pratici ai suoi fratelli, che credo facciamo bene, diciamo, a prendere in considerazione oggi per noi. E la prima cosa che Pietro dice in relazione al combattere, diciamo, il nemico, le tentazioni ai piedi della croce, è questo: siate sobri. 1 Pietro 5:8. Sappiamo una cosa, che tutti gli eccessi conducono a stanchezza, conducono a una minore capacità di resistenza. Pensiamo all'eccesso del vino. Se io alzo un po' di più il gomito, dopo, quando vado per alzarmi, non ho capacità di resistenza, non ho capacità di stare in piedi. Questo potremmo dire per il campo del lavoro. Se eccedo troppo nel lavoro, non avrò resistenza per, come dire, dedicare il mio tempo adeguato alla mia famiglia, al Signore, alla Chiesa. Se cedo troppo nel mio sforzo, nei miei oggi, sarò costretto in qualche misura venir meno all'impegno, l'impiego di forze verso il Signore, verso la Chiesa. Allora, nel dare consigli di sobrietà a Pietro, ci invita a rimanere nella pienezza delle facoltà sottomesse allo Spirito Santo. Sobrietà è moderazione, è fuga dagli eccessi, è fuga dalle tentazioni che per la loro natura non sono mai salutari. Questo è anche il consiglio che l'Apostolo Paolo ha dato al suo discepolo Timoteo, quando gli dice: fuggi le passioni giovanili, nella seconda Timoteo 2:22. Notate che qui si tratta di passioni non solo di carattere sessuale. Quindi non sopravvalutiamo le situazioni, o non sopravvalutiamoci soprattutto. Dinanzi a Satana non è il caso di farci, come dire, di fare gli eroi. Io ce la posso fare, quindi cedo in tutto quello che voglio, tanto poi ce la faccio. Non so quanti di voi conoscono le persone che dicono: ma io smetto di fumare quando voglio. E sono 50 anni che sta tentando di smettere e mai riuscito. Io mi ricordo, diciamo, l'esperienza con una persona che è stata nella mia famiglia, che da giovane mi ha impedito di fumare, e grazie a Dio perché me lo ha fatto, io non ho più fumato. Ma lui ancora oggi sta fumando. Ma posso smettere quando voglio. Quindi non lo sopravvalutiamoci. Satana può incidere nelle nostre vite se non andiamo ai piedi della croce. La sobrietà, diciamo che deve essere il nostro modus operandi, presso la croce di Cristo. Dobbiamo tornare costantemente alla croce di Cristo e dare alla nostra vita il giusto equilibrio nelle cose che facciamo. Se sottraiamo il tempo necessario che abbiamo bisogno di stare con il Signore, facendo, impegnando la nostra vita in tutte le altre cose, non avremo il tempo per il Signore, non avremo il tempo per la nostra famiglia, non avremo il tempo per i nostri fratelli. E ad ogni richiesta la nostra risposta sarà con ok. E poi possiamo suddividere le ore della nostra settimana, del nostro giorno. Quante cose facciamo che probabilmente potremmo evitare di fare. Grazie. Il secondo consiglio che Pietro dà è: siate sobri e vegliate. Quindi dobbiamo vegliare. Accanto alla sobrietà direi vegliare. E che cosa significa vegliare? Sostanzialmente significa esercitare il discernimento del Signore di fronte a certe situazioni, di fronte a certi interlocutori, a circostanze, alle udienze del tentatore. È necessario imparare a discernere e distinguere ciò che proviene da Dio e ciò che viene invece dall'avversario, che tenta, abbiamo detto, di imitare Dio. E forse a volte questa imitazione di Satana, di Dio, passa attraverso un fratello, che ci dà un cattivo consiglio, di fronte alla realtà, dice: ma sì, non ti preoccupare, non è qualcosa di grande. Poi il Signore ti ama, fa benissimo, se poi dico, ecco, ma sapete che le parole possono essere seduttrici. In terzo luogo, Pietro, oltre ad essere sobri, a vegliare, ci invita a resistere. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va al sonno, come un leone urgente cercando si possa divorare. Poi dice: resistete. Questo è il cuore. L'essere sobri, il vegliare, senza la resistenza alla tentazione, al nemico, è sostanzialmente darmi la vittoria. Quante volte nella mia vita, pur essendo sobrio, pur avendo vigilato, non ho saputo resistere alle tentazioni di Satana. Forse ho pensato: sai Francesco, è poca cosa, ma poi non si vede nessuno. poi in fondo lo fanno tutti, no? Ecco, sono tutte piccole cose dove la resistenza viene assenta. Nei suoi consigli Pietro indica due modi in cui si può resistere sano. Il primo, bisogna restare saldi nella fede. Resistetegli stando saldi nella fede, versetto 9. Per restare saldi bisogna non sentirsi perdenti, non bisogna sentirsi sconfitti neppure condannati, perché chi ci condannerà? Se Cristo ci ha dichiarati i suoi figli, non c'è nessuno che potrà condannarci e dire non lo sia. Quindi non possiamo sentirci perdenti. Davide, di fronte al gigante Golia, aveva tutte le ragioni per sentirsi sconfitto, e invece che cosa dice? Che il Dio degli eserciti ha vinto e sconfiggerà questo presuntuoso nemico che vuole colpire il popolo di Dio. Cristo vincerà per noi quando noi siamo anche saldi nella fede, ci affidiamo a Lui e non alle nostre forze, alle nostre capacità. La nostra protezione è il sangue di Gesù Cristo, la nostra vittoria nel conflitto è la croce dove Cristo ha sconfitto il peccato. La vittoria sulla croce indica che Gesù Cristo regna e che la resistenza dei credenti è possibile, perché non si basa sulla loro ipotetica resistenza o capacità di riuscirci, ma sul fondamento della fede, che è Cristo Gesù. Un secondo esempio di resistenza al nemico è questo, diciamo, sapere che le medesime sofferenze applicano i vostri fratelli sparsi nel mondo. Non siamo soli a dover resistere, non ci sono da soli. E se io non mi sento da solo, vivo la mia esperienza con i miei fratelli, con le mie sorelle, e cerco di combattere con loro e loro possono essermi di aiuto per la vittoria in queste esperienze. Se invece io mi isolo, se penso che quelle mie situazioni sono solo mie, non c'è nessuno che può capire le mie situazioni, sono già un perdente. Perché non solo non mi affido al Signore, ma escludo la famiglia in cui il Signore mi ha posto. Pietro ci rassicura che non siamo affatti da soli. Non dimentichiamo che di fronte alla tentazione potremmo cadere nel peccato di pensare che Dio non può più perdonare le nostre trasgressioni, il nostro peccato. A volte si ascoltano delle testimonianze di persone che hanno avuto esperienze negative e dicono: ma come può il Signore avere ancora pietà di me? Non c'è più speranza per me. La Scrittura ci dice che il perdono di Dio è più grande di tutte le accuse che Satana può mettere di fronte a noi e che la grazia di Dio è più grande di tutti i nostri peccati. Presso la croce di Cristo vi è la possibilità quindi di essere soli, di legare e di resistere. Infatti Giacomo lo deve scrivere in questa maniera: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E l'ultimo aspetto con cui concludiamo questo argomento riguarda la certezza di avere al nostro fianco il Signore, quindi di combattere avendo accanto il Signore. Se è vero, come lo è, che l'intera nostra esistenza dipende dal Signore, non è sbagliato credere e affermare che Egli si serva di tutto ciò che ci accade per compiere in noi i suoi obiettivi di perfezionamento della nostra fede teologica, di maturazione spirituale, di stabilità della nostra fede. Se guardiamo la realtà con gli occhi e con la prospettiva di Dio, allora dobbiamo concludere che cosa sono le sofferenze, che cosa sono le tentazioni, che cosa sono le prove. In Prima Pietro 4 abbiamo letto quelle che devono essere le reazioni alle tentazioni e quindi anche alle prove. Le accenniamo brevemente, lasciando poi che ognuno di voi possa, come dire, ampliare la riflessione. Pietro ci dice in prima cosa che accanto al Signore non dobbiamo stupirci. Di che cosa? Non vi stupite quasi di accadersi qualcosa di strano. Le prove, le tentazioni fanno parte del programma di Dio che ha stabilito per la nostra vita. Del resto, se il Signore Gesù non ha tenuto nascosto questa verità, che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E la persecuzione è in primis a partire dall'avversario, proprio attraverso una forma di tentazione, di prove che mette sul nostro cammino e che Dio permette che avvenga. Dio in tutte le vicende che attraversiamo non perde però il controllo delle nostre vite. E forse può sembrarci strano, ma la realtà della scrittura è che Dio ha il controllo di ogni cosa. Nelle sue lamentazioni, il profeta Geremia, capitolo 3, versetto 38, scrive queste cose, ponendosi questa domanda: il male e il bene non procedono forse dalla bocca di Dio, dell'Altissimo? Quindi quando attraversiamo queste cose, non dobbiamo pensare che Dio ci ha abbandonati, che è lì a combattere con noi. La seconda reazione, stando accanto al Signore durante le nostre tentazioni, le nostre prove, è quello di rallegrarci. Dice così: anzi rallegratevi, quindi non vi stupite, anzi rallegratevi in quanto partecipate a che cosa? Alle sofferenze di Cristo. E a queste parole fanno proprio eco anche le stesse parole di Giacomo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua, cioè Dio, in voi, perché siate perfetti in tutto, di nulla mancante. Devo leggere il Salmo 23 che il Signore non ci fa mancare nulla, neanche questo. Le prove sono qui un'occasione per rallegrarci, e per non fuggire dalla realtà. Per rallegrarci bisogna avere il coraggio, la determinazione di combattere sapendo di non essere soli e che al nostro fianco, oltre ai fratelli e sorelle, c'è Dio. Giacomo poteva perfino chiamarci beati. Beati coloro che sopportano e passano attraverso la prova con vittoria. Notate, beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo hanno. Giacomo 1:12. Se la parola di Dio si realizza in noi, anche attraverso le prove, non possiamo che rallegrarci, in quanto partecipiamo anche noi alle sofferenze e alla gloria di Cristo. Quindi se Cristo è stato tentato, anche noi saremo tentati. Ma questo non deve rappresentare la sconfitta. Si sta realizzando in noi questa verità della scrittura, che se hanno perseguitato me, se hanno tentato me, lo faranno anche a voi. Essere cristiani è sì essere stati dichiarati santi, ma santi che attraversano un percorso di vita caratterizzato da una purificazione che Dio vuole compiere nella nostra vita anche attraverso queste cose. un altro elemento avendo a fianco il nostro Signore, è che le prove, le sofferenze sono il segno della presenza dello Spirito Santo in noi. Il versetto 14 di prima Pietro 4 dice: beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. La Scrittura ci dichiara beati perché lo Spirito di Dio riposa su di noi. C'è allora da preoccuparsi seriamente quando certi credenti sono seriamente a loro agio con persone non credenti le cui scelte a dir poco sono discutibili. Se non c'è un combattimento di fronte al peccato, allora è segno di cattiva salute nella nostra vita. Mantenere per esempio una relazione sentimentale con un uomo, con una donna non credente, senza sentirsi mancanti e colpevoli davanti al comandamento del Signore che indica chiaramente che quel modo di fare è un peccato, se non vi è in noi un combattimento spirituale, significa che allora la tentazione di Satana è diventata un peccato nella nostra vita. E questo lo possiamo allargare a qualsiasi altro, non semplicemente alla relazione. Un altro elemento importante, avendo a fianco a noi il Signore, è che le prove, le tentazioni, le sofferenze sono, come dire, in quarto luogo, uno stimolo alla lode, all'adorazione. Proprio in ragione della presenza dello Spirito Santo in noi, che la consapevolezza che stiamo soffrendo o passando attraverso queste circostanze non da omicidi, non da malfattori, non da ladri, ma come cristiani. E quindi non ci dobbiamo vergognare, dobbiamo semplicemente saper riconoscere tutte le nostre debolezze e glorificare Dio, perché comunque siamo cristiani, comunque portiamo il nome di Cristo nella nostra vita. Quando noi rendiamo la testimonianza a Cristo con le parole, con gli atti, con le scelte di vita coerenti, che cosa facciamo? Noi glorifichiamo Dio, onoriamo il nostro Signore e Maestro Gesù Cristo. Quindi le prove o le situazioni attraverso cui passiamo sono il combattimento di vittoria di Cristo sul nemico. Perché c'è da dire un altro elemento: l'ubbidienza a Dio è inevitabilmente disobbedienza a Satana. E quello che a noi deve importare è proprio questo: non ascoltare la voce di Satana, ma la voce di Dio, ubbidire a Dio e disobbedire a Satana. In quinto luogo, le sofferenze, le tentazioni ci dicono chiaramente che noi apparteniamo al popolo di Dio, alla Chiesa, che abbiamo letto, perché è coinvolto tutto il popolo di Dio. Le prove nelle mani del Signore ci dicono che apparteniamo alla Chiesa di Dio. E al versetto 17 viene specificato, quando dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Prima Pietro 4,17. Deve cominciare prima dalla casa di Dio. Quindi le situazioni a cui, attraverso cui passiamo, ci dicono che apparteniamo al Signore. Sappiamo che il termine prova nella Scrittura è usato spesso come un parallelo o come termine parallelo alla purificazione. Lo scopo del Creatore, il Salvatore della sua Chiesa è quello di far passare la sua Chiesa così come passa l'oro attraverso il crogiuolo, per ottenerne la purezza. In Daniele capitolo 11, versetto 35 dice così: alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi canditi fino al tempo della fine, perché questo non avverrà che al tempo stabilito. E Pietro che cosa dice? È giunto il tempo, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Forse è anche questo il senso del versetto 12 quando ci dice di non stupirci delle cose che ci stanno accadendo. Inoltre il Signore purifica la sua Chiesa e ce lo dice Isaia capitolo 48 versetto 10 quando dice: ecco, io ti ho voluto affinare ma senza ottenere argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione, le mie prove mi confermano che appartengo al Signore, mi confermano che appartengo alla Chiesa. Ecco, sono delle domande. E l'ultimo punto, infine, la tentazione. Le prove sono appunto destinate ad affinare la nostra fede. Forse non ci è sempre chiaro, perché il Signore ci purifica facendoci passare attraverso certe prove e sofferenze, non potrebbe risparmiarci. Ricordiamo che la Scrittura ci dice che il Signore imparò, Gesù Cristo imparò l'ubbidienza attraverso la sofferenza. Può sembrarci strano, ma questo è il percorso che Dio sceglie anche per la nostra vita. Una vita senza sofferenza non è una vita che impara. Quando noi diciamo un no ai nostri figli per una determinata cosa, vogliamo dare loro un'indicazione a crescere, a maturare, a migliorare il loro tenore di vita, diciamo, sociale. Farà bene a loro. Ci sono dei no che sono necessari, ci sono delle situazioni che è importante che attraversino, perché, come si diceva da noi quando eravamo ragazzi, bisogna formare le ossa. Il Signore ci rende perfetti e nulla mancanti, quindi anche attraverso la sofferenza. Nell'azione di Dio c'è una sana intenzione educatrice per dare solidità, costanza a coloro che ama, e si dice la Scrittura che corregge proprio come figli. Giacomo ricorda: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, perché siate perfetti e complete, devono essere di nulla mancanti. Allora concludo che se abbiamo conosciuto il combattimento e siamo solidi nella fede, stabili nella fede, possiamo allora aiutare altri. Possiamo essere delle figure che possono aiutare altri a superare queste circostanze. Possiamo essere delle porte aperte per i fratelli, per le sorelle, per i giovani e meno giovani ad affrontare il combattimento spirituale proprio nella prospettiva della vittoria di Cristo. Se noi abbiamo pianto e abbiamo sperimentato la vittoria di Cristo sulle nostre battaglie, sulle nostre prove, sulle nostre fragilità, allora possiamo consolare altri, possiamo asciugare le lacrime loro. Allora combattiamo, fratelli, perché la vittoria è certa, perché Cristo ha vinto.